Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo alla forza dell'Eucarestia, all'intercessione di Gesù, le nostre intenzioni. Chiediamo anzitutto di poter pregare con animo vero e sincero.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 19, versetti 1-10. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa via, si allontanò da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò per 2 anni. E così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Parola di Dio.
Ecco che nel percorso, nel racconto di Luca, ci troviamo a Efeso, dove Paolo è già passato brevemente, è ricordato precedentemente. E qui, nel calcolo del tempo, è il luogo dove Paolo si ferma più a lungo, complessivamente 3 anni. Qui sono nominati esplicitamente 3 mesi più 2 anni. Poi c'è il resto, si discute sul resto, ma complessivamente è 3 anni che si ferma, quindi è la, diciamo, la stazione più importante in una città molto importante, Efeso, la terza città dell'impero dopo Roma e Alessandria. Ecco, allora vi lascio la parola. Siamo negli anni 52-55.
Venendo dalla Frigia, attraverso l'entroterra montano, Paolo arriva ad Efeso. Sono un po' le zone che vengono più frequentate nell'apostolato. Efeso, capitale della provincia proconsolare di Asia, dove aveva fatto in precedenza una breve sosta. Gli Atti parlano a lungo dell'evangelizzazione della città di Efeso, che era uno dei centri più grandi commerciali e religiosi del mondo greco-romano in questa regione. Del suo soggiorno, durato all'incirca 2 anni, non si conoscono e non si raccontano che alcuni episodi, diciamo, poco collegati fra di loro. A Efeso Paolo scrive la prima lettera ai Corinti, probabilmente anche la lettera ai Galati e quella dei Filippesi. Queste lettere, come pure la seconda Corinti, scritta poco dopo, all'arrivo dalla Macedonia, ricreano altri aspetti dell'apostolato efesino di Paolo. Qui incontrò alcuni discepoli di Giovanni, i quali, dopo aver ricevuto le istruzioni e le notizie riguardo a Gesù, si fecero battezzare da lui. Entrato nella sinagoga, diciamo che è il luogo comune dove Paolo si reca primariamente in ogni luogo dove arriva, si trova ben presto di fronte l'ostilità di alcuni membri della comunità ebraica che lo costrinsero ad andarsene per non far della turbativa, diciamo così, e si recò nella scuola di un certo tiranno, che era un erudito che aveva la sua sinagoga, diciamo, propria, particolare, il quale gli presta una sala, però, diciamo, a certi orari determinati, dalle 11 alle 16, durante le ore vuote.
E questo lo dice il codice, sì, occidentale.
Durante, diciamo, il periodo vuoto che si interponeva fra il pasto e la siesta.
Ieri ci siamo chiesti se questi 12 uomini sono collegati all'insegnamento di Apollo, e la risposta forse ieri era dubbia. Mentre io, come lo leggo questo testo in collegamento con quello di ieri, mi sembra che forse la logica sia proprio quella che sono questi discepoli efesini che hanno una, forse dipendenti anche da Apollo, perché il racconto è come se volesse essere introdotto appunto con la presentazione di Apollo per arrivare qui. Infatti si dice appunto che Aquila e Priscilla, nella pericope di ieri, ascoltano Apollo e poi gli espongono con maggiore accuratezza la via di Dio. E oggi, sì, al capitolo 19, la pericope comincia dicendo: mentre Apollo era a Corinto, perché cita di nuovo Apollo, cioè mentre Apollo era a Corinto, era stato introdotto dai discepoli con un... c'era stato raccomandato, lui è là, e Paolo arriva e trova questa situazione. E quindi questo mi suggeriva il fatto che le due cose siano collegate. È curioso che si dica che trova dei discepoli, li chiama discepoli, però non conoscono lo Spirito Santo, e forse non conoscono solo in parte Gesù, perché dopo il messaggio di Paolo a loro è: Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Questo non vuol dire necessariamente che non credevano in Gesù, forse Paolo ripete solo il messaggio di Giovanni. Il messaggio di Giovanni era in prospettiva di chi sarebbe venuto dopo di lui. Comunque c'è una grande docilità nell'accoglierlo, sia da parte di Apollo, abbiamo visto ieri, sia da parte di questi 12 uomini. E non si dice che c'è una resistenza a voler rimanere in quello in cui sono stati istruiti. Questo mi ha fatto insomma, mi ha molto colpito. E questa pericope fa capire anche cosa significhi il battesimo, nel senso che è stato spiegato qualche domenica fa, mi sembra, da Giovanni Paolo, essere battezzati nel nome di, a quei tempi significava appartenere a un certo gruppo, cioè essere affiliati a una comunità.
Certo.
E questo si capisce bene. E qui sono battezzati nel nome del Signore Gesù, però questo non si limita a essere parte di una comunità, perché con il battesimo nel Signore Gesù si riceve lo Spirito Santo. Si riceve lo Spirito Santo, che è il dono supremo promesso nei tempi della nuova alleanza, secondo le scritture, e quindi è la pienezza.
In merito alla lettura di oggi vorrei provare a leggere, se lo ritrovo, sì, due parole riportate di Suor Agnese che mi sono sembrate, in una lezione ovviamente di tantissimi anni fa, ricordate da Nicola e da Beppe, che mi sono sembrate molto, molto belle, molto utili. Nel versetto 9 si vede separare i discepoli quando la sinagoga si indurisce. Questa è l'eccezione. Normalmente la Chiesa vive in quella realtà sacra che già c'è. La Chiesa non si manifesta costituendosi. Viene ospitata nella casa di Tiranno, ad esempio, ma è sempre ospite pellegrina, fino a che può, frequenta la sinagoga. C'è tanta libertà e semplicità. Questa Chiesa che non si manifesta costituendosi mi è sembrato un gran insegnamento. E poi volevo dire una cosa, siccome è stata ripresa un attimo anche la lezione di ieri, che mi continua già da ieri a girare in testa, anche se non mi permetto assolutamente di darla per certa, guai. Però mi sembra di intuire che il salto che c'è stato fra gli insegnamenti di chi ha istruito precedentemente Apollo, di chi ha istruito prima di Paolo, costora, Corinto, insomma, che il salto possa essere l'annuncio della Pasqua, Gesù morto e risorto. Questo fa fare il salto fra la via insegnata, il battesimo di conversione insegnato da Giovanni, che ha preparato questi discepoli, e la pienezza dell'annuncio della via del Signore Gesù, che porta al battesimo nel nome di Gesù, l'annuncio di Gesù morto e risorto.
La nota a margine riporta i versetti dal capitolo secondo, versetto 4. Sembra quasi una nuova Pentecoste che scende su questi dodici. Infatti anche loro si misero a parlare in lingue e a profetare, come era successo già in passato a quelli che erano presenti nella discesa dello Spirito Santo.
Così mi sembrava bello ribadire quello che era stato anche detto precedentemente, cioè l'importanza del battesimo di conversione di Giovanni e di quanto siano docili questi discepoli nell'accogliere e nell'accettare il battesimo. E così a me, ecco, questa lettura di oggi così mi mette nel cuore la preghiera per tante persone che si accostano alla scrittura e non ricevono il battesimo, e perché davvero, insomma, possano arrivare al battesimo, insomma, e ad una conversione piena.
Io aggiungo una cosa, perché appunto questi tratti mi sembrano veramente molto singolari, ecco, sia ieri che oggi. Sì, basta rileggere quello che si diceva appunto di Apollo, che nonostante conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni, insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù, che, insomma, e quindi questa, appunto, come è stato detto da varie parti, questo contatto, questa unione così stretta tra Giovanni e Gesù, no? Questo aprirsi in qualche modo di Giovanni su Gesù anche in questi modi veramente molto strani. A me così ha dato l'impressione che tutto tenda appunto a questo nome di Gesù, cioè anche queste cose un po' nebulose, un po' strane, però di fatto tendano lì, come tendeva lì il ministero di Giovanni. Questo lo dico anche guardando successivamente tutta la faccenda di quegli esorcisti giudei che usano il nome di Gesù, però gli si rivolta contro praticamente. Cioè niente, solo per dire che questi episodi così, così strani, no? Così, che escono anche un po' dai cliché a cui eravamo un po' abituati, mi sembra che alla fine delle fini vogliano portare lì, cioè a Gesù, a lui solo in qualche modo, ecco, non so come dire, perché appunto ieri Apollo, nel tratto di ieri si diceva che Apollo attraverso le scritture dimostrava che Gesù è il Cristo. Oggi dice che dopo tutto questo, andare nella sinagoga, uscire poi a casa di tiranno, dice con il risultato che tutti gli abitanti della provincia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Cioè mi sembra che ci sia questa tensione grande, ecco, anche in queste cose un po' così, un po' strane.
Quando Paolo torna ad Efeso, trova una situazione già predisposta, preparata, e dalla presenza e dal lavoro di Aquila e Priscilla, che provengono dalla diaspora di Roma, si può dire, no? Poi c'è stato il lavoro notevole di Apollo, il quale proviene dall'ellenismo, cioè è un nativo di Alessandria, quindi c'è tutta una, probabilmente una cultura, un'impostazione molto diversa dai giudei della Giudea. Poi trova questi 12 discepoli di cui non si sa nulla. Da dove vengono questi discepoli? Provengono dal giudaismo e si sono fatti battezzare nel nome di Giovanni, nel battesimo di Giovanni, oppure sono dei convertiti che provengono dal paganesimo. E quindi c'è una situazione variegata, cioè molto variegata, però ancora molto predisposta, ecco, e a quanto pare questo nucleo di cristiani continua a frequentare la sinagoga.
Certo.
Continua a frequentare la sinagoga. A questo punto, a seguito dei conflitti e delle invettive, eccetera, c'è questo aspetto. Si allontanò da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno per 2 anni e per lunghi ogni giorno. Quindi c'è una formazione veramente molto molto intensa e molto lunga, ecco. Questa separazione mi incuriosisce, mi intriga molto, perché cosa vuol dire una separazione che è finalizzata alla formazione per discutere, per formare, eccetera, o è una separazione rispetto alla sinagoga? Ecco, questa è una domanda che...
Mi sembra difficile la risposta, perché no, richiederebbe intanto più studio, ma comunque è una risposta non facile in questo caso, mi sembra, perché Luca non dice di più. In generale, nella seconda parte degli Atti degli Apostoli, che hanno, è centrata, dal capitolo 16 in poi è centrata su Paolo, sulle missioni di Paolo, non emerge che ci siano delle sinagoghe, chiamiamole così, perché dovrebbero essere chiamate così, dei cristiani, cioè dei credenti in Gesù, a parte, fenomeno che probabilmente troviamo in altri ambiti, anche archeologicamente ci sono sinagoghe, vere e proprie sinagoghe, quindi di giudei, di ebrei, che hanno però i nomi di Gesù, e quindi si erano costituiti come gruppo di ebrei, di credenti in Gesù. Ecco, questo può emergere anche a volte nei Vangeli, per esempio in Matteo, non è ben chiaro, quando si dice vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, questo loro sinagoghe molto probabilmente presuppone che ci siano le loro sinagoghe e le nostre sinagoghe. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia di, io la vedo, sarei portato a pensarlo anche qui come una, è già avvenuto a Corinto una cosa simile, non forse uguale, ma simile, cioè la situazione che qui è indicata mi pare questa. Per tre mesi Paolo è ben accolto e può discutere nella sinagoga. La sinagoga serviva anche per discutere, per insegnare, e serviva anche per pregare ovviamente, ma per tre mesi può discutere. Poi ci sono, è evidente che non tutti si convincono, ma ci sono alcuni che, ma l'assemblea continua ad ascoltare. Questo lo dice il versetto 9, 9a. Ci sono alcuni che non credono e che, diciamo, parlano male della via davanti a tutta l'assemblea. Questa cosa non può andar bene, perché divide, perché... non è detto che tutti credessero, ma tutti erano disponibili a proseguire il discorso, però alcuni no. Qui dice alcuni, quindi la maggioranza a quanto pare avrebbe continuato di più, sarebbe stato possibile continuare in questo ambito. Non essendo possibile, allora Paolo separa per l'insegnamento. Non mi sembra che costituisca una nuova sinagoga, una nuova casa di preghiera, non ho questa impressione. Può darsi, ma non lo dovrebbe dire. Se fosse una cosa nuova, ci si aspetterebbe che Luca lo sottolineasse. Invece, come si vede dal versetto 10, in questo ambito neutro, prende in affitto un'aula, lo possono ascoltare tutti, difatti lo ascoltano anche i giudei, lo dice esplicitamente, giudei e greci, non c'è lì lui può andare, perché non è l'ambito della comunità nella sinagoga, che non è che, io lo ripeto, forse questo mantra può darsi che sia eccessivo, ma noi faremmo, cosa faremmo noi se ci dividono le comunità? Non è possibile. Ed è abbastanza avere un contrasto, una discussione all'infinito in un'assemblea, in una comunità, no? in un'assemblea liturgica non è possibile. Quindi, ed è anche abbastanza evidente che di fronte a questioni del genere non tutti hanno la stessa opinione, non tutti credono, è evidente. Però alcuni possono mantenere un atteggiamento possibilista, qualcun altro si oppone, come qui. Io la vedrei sulla falsa riga di quello che è avvenuto a Corinto. E concluderei aggiungendo, come avete detto, cioè ci sono molte diversità, e anche questi non si sa bene, avete già sottolineato questo. Direi che ci sono diversità anche fra i discepoli. Guardate che qui abbiamo al versetto 27 del capitolo 18 si parla dei fratelli, ma non sono quelli, non sono il frutto della missione di Paolo, esistono già, sono quei fratelli che incoraggiano Apollo e scrivono, quindi esiste già prima di Paolo, prima del primo passaggio di Paolo, dei fratelli, cioè dei credenti in Gesù, anche se non si precisa chi siano, e che scrivono, sono in grado di scrivere come comunità a quelli di Corinto. Poi abbiamo questi, appunto, che avete già commentato, questi discepoli, questi sono chiamati discepoli, e poi abbiamo i discepoli fatti da Paolo. Nel brano di oggi separò i discepoli, e anche qui, quindi abbiamo insomma una grande diversità all'interno. Si dovrebbe aggiungere altre diversità, qui siamo a Efeso, questo abbiamo già accennato più volte, ci sono anche altri gruppi, questo di credenti in Gesù, che qui non sono ricordati e che invece sono presupposti o esplicitamente nominati da altri scritti, come l'Apocalisse. Fidiamo dunque al nome e alla preghiera, all'intercessione di Gesù, le nostre intenzioni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Invochiamo lo Spirito Santo nel nome di Gesù, perché il Padre lo effonda continuamente su tutte le sue chiese, su tutti i credenti, nel nome di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche perché la Chiesa sappia riconoscere, accogliere e illuminare tutti i semi del Verbo che sono sparsi fra tutte le genti. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo molto per il Papa, perché il Signore gli conceda di confermare i fratelli nella fede con grande parisia, con grande e anche con consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo. Preghiamo perché cessi la costruzione delle armi, soprattutto perché si fermi la rivalità nelle ricerche di armi sempre più distruttive in tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo sempre la consolazione dello Spirito su tutti i fratelli che sono nella prova, nella passione, partecipi della passione del Signore, perché il Signore faccia gustare loro e sentire la potenza della risurrezione operante in loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per tutto il dramma dei migranti, di tutti quelli che non hanno un luogo per vivere o sono cacciati dai loro luoghi per la violenza, per la fame, perché
Il Signore ispiri a quanti hanno responsabilità, disegni di equità, di giustizia, di solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, per questo nostro ascolto quotidiano della Sua parola, perché ci lasciamo conformare ai sentimenti del Suo Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo, e contando anche sul nostro ricordo in cambio di questo, perché il Signore benedica tutti, li riempia della sua consolazione, del suo conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo molto anche per la nostra sorella Maddalena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiamo oggi anche per il vescovo Elio Castellucci, che compie gli anni, per tutta la Chiesa di Modena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti gli ammalati, per tutti quelli che ci chiedono preghiere, per tutti quelli che soffrono di più, preghiamo per questa signora, la figlia di Cesarina, qui non mi viene il nome, che è molto grave. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta queste nostre intenzioni, preghiere, unendole a tutti coloro che ti pregano con sincerità in tutto il mondo, per Cristo nostro Signore.
Amen.